State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. L'11 settembre del 2001, 20 anni fa, 19 militanti che erano associati al gruppo estremista islamico Al-Qaeda presero in ostaggio 4 aeroplani e diedero via a quello che poi venne conosciuto in tutto il mondo come l'11 settembre, nel quale morirono quasi 3.000 persone in 4 attacchi terroristici separati, dando il via a una catena di eventi che ancora a distanza di 20 anni, lo vediamo adesso con la situazione a Kabul e in Afghanistan, è ancora pregna di conseguenze. Noi ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto proprio di questioni statunitensi. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e buongiorno agli ascoltatori.
Giampiero, come prima cosa riportaci a 20 anni fa, ricordaci brevemente gli eventi che portarono alla tragedia dell'11 settembre.
Sì, 20 anni fa io ero negli Stati Uniti, ero a Washington, seguivo per l'ANSA come responsabile delle sedi del Nord America le vicende americane. Quel mattino, una mattina di cielo terso e temperatura mite di fine estate americana, c'era appena stato il Labor Day, il ritorno alla piena attività di tutta l'Unione. Quella mattina si intrecciano i ricordi professionali con quelli personali. Avevamo appena finita la riunione per decidere le cose da fare in giornata ed io aspettavo la telefonata di mia figlia, che la sera prima era partita da Washington per tornare in Italia. Aspettavo la telefonata di sono arrivata a casa, e invece arriva sull'immagine di una televisione, mi pare che la prima che vidi io era la CNN, un filo di fumo che esce da una delle torri del World Trade Center. Un aereo si è schiantato contro la torre, ma l'immagine è molto lontana, non si capisce se è un aereo da turismo o un aereo di linea, non si sa, si pensa che sia stato un incidente. Mandiamo la notizia, non siamo ancora sicuri dell'importanza, dell'impatto che questa notizia avrà, anche se chiaramente è una grossa notizia, e mentre ci diamo da fare per avere particolari, un collega si sposta verso la zona dell'incidente per avere testimonianze e informazioni sul luogo. L'immagine che invece tutti vediamo in diretta è quella del secondo aereo che si schianta contro la torre. Poi in rapida successione c'è il terzo aereo che si schianta contro il Pentagono e arriva notizia di un aereo caduto in Pennsylvania. Soltanto successivamente si capirà che faceva parte dello stesso disegno e che è caduto per una insurrezione a bordo dei passeggeri contro i pirati che l'avevano dirottato. È un crescendo, e il momento culminante di questo crescendo di percezione di un attacco all'America terroristico coordinato è il crollo in rapida successione, un'ora e mezza a seconda dell'ora del primo e del secondo impatto dopo, delle due torri del World Trade Center. E poi un'altra immagine che penso molti avranno nella memoria di quel giorno, a parte la nuvola di polvere che ricopre mezza Manhattan, che avvolge le persone che ne escono come se fossero protagonisti della serie degli zombie. L'altra immagine è quella del presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, che sta leggendo delle favolette ai bambini di una scuola elementare della Florida appena tornati a scuola, e che viene avvertito prima del primo incidente e poi dell'attacco all'America e assume un'aria quasi incredula, smette di raccontare favolette ai bambini, si congeda e inizia una sorta di gioco nascondino nei cieli dell'America, di base militare in base militare, fin quando la situazione non appare chiara e potrà in serata fare il ritorno a Washington.
E il mondo impara a conoscere, non naturalmente gli esperti, ma il pubblico generale, il nome di Osama Bin Laden, considerata la mente dietro questi attacchi, attacchi che vennero portati a termine da un gruppo appunto di 19 militanti islamisti collegati ad Al-Qaeda. Gli eventi dell'11 settembre poi portano, fanno nascere una catena di eventi che dura fino ad adesso, fino all'Afghanistan con il ritiro delle truppe americane. Quali furono i primi passi? Come iniziò la cosiddetta guerra al terrore?
Beh, la guerra al terrore iniziò il 7 ottobre, quindi 4 settimane dopo l'11 settembre, ma quel mese passò nella preparazione di un'azione contro l'Afghanistan, perché le basi operative, soprattutto i campi di addestramento di Al-Qaeda, stavano in Afghanistan e godevano della protezione del regime dei talebani, che vennero invitati dagli Stati Uniti a smantellare i campi, a levare la protezione, ma non accettarono la richiesta americana. Il clima negli Stati Uniti era un clima di grande mobilitazione patriottica. La pressione per colpire chi aveva colpito l'America era fortissima. Nel Congresso degli Stati Uniti non ci fu un voto contrario a questa operazione militare. Nel paese l'adesione all'attacco all'Afghanistan era vicina all'unanimità, al di sopra del 90%, le voci di dissenso erano rarissime, e anche nel mondo c'era, per esempio da parte degli europei, che per la prima volta nella storia e per l'unica volta nella storia dell'Alleanza Atlantica fecero scattare l'articolo 5, quello che innesca la solidarietà degli alleati contro un alleato attaccato, e l'alleato attaccato erano gli Stati Uniti, c'era la consapevolezza che era difficile evitare quel passo. Destinato a rovesciare il regime dei talebani, un regime che era arrivato al potere anche con la connivenza occidentale, perché erano i nemici dei sovietici che cacciarono i sovietici dall'Afghanistan, ma l'attacco era destinato a rovesciare il regime dei talebani, ma soprattutto a colpire e annichilire la capacità di Al-Qaeda di nuocere. In realtà Al-Qaeda continuò a nuocere in Spagna, alla stazione di Atocha, in Gran Bretagna, l'attacco alla metropolitana di Londra, con tutta una serie di azioni. E su questa guerra al terrorismo in Afghanistan si innestò poi nel 2003 l'invasione dell'Iraq, che nulla aveva invece a che vedere con la guerra al terrorismo, con una giustificazione rivelatasi poi falsa, completamente falsa, quella delle armi di distruzione di massa detenute da Saddam, con motivazioni legate alla protezione che Saddam avrebbe dato ai terroristi, quando il comando dei 19 era composto da 15 sauditi e c'era solo un iracheno, e senz'altro non era Saddam Hussein l'elemento che proteggeva i terroristi in Medio Oriente. Insomma, la guerra in Iraq suscitò più contrasti, ma ancora una volta la politica si schierò a favore dell'intervento. Votarono per la guerra l'attuale presidente Biden, votò per la guerra Hillary Clinton, votò per la guerra Bernie Sanders, l'esponente della sinistra. Avrebbe votato per la guerra probabilmente anche Barack Obama, ma non era ancora senatore. Ci fu una sola deputata della California, mi pare, che votò contro. La guerra in Iraq ebbe invece un effetto destabilizzante nella regione, ancora più di quella in Afghanistan, e fu in realtà la matrice poi di quel fenomeno 12 anni dopo, 11 anni dopo, dell'ISIS, del nuovo califfato, che portò un'ondata di terrorismo in particolare in Europa. Quindi guerre al terrorismo che in realtà hanno innescato nuovi terrorismi e che si sono concluse in Iraq con un ritiro che ha lasciato il paese certo non più solido e non più stabile e neppure più democratico molto più democratico di quanto fosse prima, e che in Iraq si concludono 20 anni dopo con un ritorno del paese e della lotta al terrorismo alla casella di partenza, i talebani a Kabul e nel paese forse ancora frange di Al-Qaeda, anzi sicuramente ancora frange di Al-Qaeda, ma soprattutto costole di quell'ISIS che, sconfitto sul territorio tra Siria e Iraq, ha ricostituito sue basi in Afghanistan e un po' ovunque in Africa.
Giampiero, hai citato poco fa proprio il grande elefante nella stanza, come si suol dire, cioè il fatto che del comando su 19 partecipanti agli attacchi dell'11 settembre, 15 di essi fossero sauditi. Arabia Saudita, grande alleato degli Stati Uniti, che venne in un certo senso anche psicologicamente messa da parte. Come risolsero questa, diciamo, questa contraddizione gli Stati Uniti?
Ma in realtà lo dobbiamo ancora scoprire, forse lo scopriremo fra qualche mese, perché il presidente Biden ha promesso che desecreterà molti documenti delle inchieste sull'11 settembre che sono rimasti finora nascosti, e dalle pieghe di quei documenti sono uscite testimonianze che sembrano indicare collegamenti funzionali tra personaggi istituzionali sauditi, elementi dell'ambasciata o comunque elementi legati al regime saudita, e almeno due dei 19 terroristi dell'11 settembre. È una ricerca della verità per la quale spingono soprattutto i familiari delle vittime, ma è anche una ricerca della verità finalizzata a obiettivi pratici, perché se i colpevoli di quegli attentati sono Osama Bin Laden e i suoi terroristi di Al-Qaeda, la giustizia è più o meno fatta, molti sono stati eliminati, a parte i 19 terroristi kamikaze dell'11 settembre, ma non c'è soddisfazione economica per le famiglie delle vittime. Se una responsabilità si può far risalire al regime saudita, regime che di responsabilità ne porta parecchie, basta pensare all'omicidio Khashoggi in tempi molto più recenti, beh, se la responsabilità fosse possibile farla risalire al regime saudita, allora avremmo un colpevole solvente, e quindi si capisce che ci sia una ricerca in questo senso. Però è vero che gli Stati Uniti, per vari calcoli, preferirono gli Stati Uniti di Bush, ma ancora con più vigore gli Stati Uniti di Trump in tempi molto recenti, preferirono dimenticare i dubbi sulle connivenze saudite e trovare colpevoli che non c'entravano niente in Iraq, o più recentemente stare con i sauditi nel risico medio orientale che oppone i sauditi sunniti agli iraniani sciiti nella ricerca di influenza, di maggiore influenza nella regione.
Giampiero, un'ultima domanda: come si stanno preparando gli Stati Uniti al ricordo di questo ventennale? Sappiamo che in questo momento è iniziata, in maniera che è stata definita anche in modo ignominioso, la ritirata dall'Afghanistan. Kabul ormai è in mano dei talebani. Che cosa sta succedendo invece nei centri di potere americano?
Nel centro di potere americano, dal punto di vista della commemorazione, i riti e i simboli saranno rispettati. Il presidente a Ground Zero, a quello che era Ground Zero, dove adesso è stato costruito il memoriale e ricostruita una torre, Liberty Tower, che riafferma la forza, o vuole riaffermare la forza e la capacità di ricostruire degli Stati Uniti. Poi il presidente al Pentagono, il presidente sarà in tutti i luoghi di quella strage, di quella giornata, quindi appunto Ground Zero, il Pentagono e la Pennsylvania. Il ricordo delle vittime, la recita dei nomi delle vittime, i momenti di silenzio al crollo della prima e della seconda torre, insomma un rituale che abbiamo già conosciuto anno dopo anno sostanzialmente invariato. Per quanto riguarda invece il clima, certo quella che è stata da tutti percepita come più che una ritirata, una rotta in Afghanistan, viene a ferire l'orgoglio degli americani per la loro efficienza organizzativa e militare, ma viene anche salutato l'aver chiuso la più lunga guerra mai combattuta dagli Stati Uniti. Non c'è stata nessuna guerra combattuta dagli Stati Uniti più lunga di questa. L'avere chiuso la più lunga guerra mai combattuta è un elemento che appare positivo ai tre quarti degli americani, quindi a una larghissima maggioranza dei cittadini americani.
Giampiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, una buona giornata agli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.